Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Sono le 9, 1 minuto e 26 secondi di oggi giovedì 4 dicembre. Noi iniziamo allora immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo partendo da un articolo che troviamo oggi sul Corriere della Sera, pagina 45, di Paolo Di Stefano. Un articolo dedicato a Carlo Emilio Gadda e dedicato a una notizia di cui non ci importa un bel niente. Ecco, su questo paradosso che vogliamo provare a ragionare, perché apriamo una puntata su una notizia di cui non ci importa niente. Che notizia è? Ma perché la leggiamo ugualmente? Ecco, questo è il groviglio di questioni dentro il quale siamo avvinghiati. Uso il termine gomitolo e groviglio apposta perché parliamo di Carlo Emilio Gadda. Carlo Emilio Gadda, insomma, utilizzava proprio il termine il pasticciaccio al termine groviglio, gomitolo di questioni, anche nella sua Meditazione milanese, che è il suo trattato filosofico. Ragiona spesso su un miscuglio di ragioni che stanno alla base dei nostri comportamenti. Questo groviglio di questioni riguarda Carlo Emilio Gadda e la presunta amante di una vita, tal signora Elena, di cui appunto oggi Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera ci dà notizia che, per l'appunto, chi se ne importa se Gadda aveva avuto un amante, ma in ogni caso leggiamo ugualmente la notizia, tratti forse ad un elemento di pettegolezzo, appunto da ragioni raggomitolate, non del tutto chiare. Ma proviamo a districare un pochettino il filo. Histoire de l'amante, qui facendo il verso in maniera, come dire, al titolo dell'Histoire d'O, Histoire de l'amante di Gadda, l'ingegnere che odiava le donne. Insomma, anche qui verrebbe da dire, insomma, alla piemontese esagerumanè, non è che, insomma, odiasse proprio le donne. Anche la famosa celebre misoginia di Gadda era anche un elemento di posa, un elemento letterario, anche che, come dire, che si rifaceva una tradizione letteraria piuttosto riconoscibile, eccetera. Ma insomma, dalla contabilità dell'autore spunta una misteriosa Elena che ribalta i luoghi comuni, per l'appunto, sulla sua misoginia. Non più di qualche mese fa, scrive Paolo Di Stefano sul Corriere, usciva un interessante studio sul rapporto tra Carlo Emilio Gadda e il mondo femminile. E vabbè, non serve appellarsi ai brutali femminicidi narrati nei due romanzi maggiori, La cognizione e Il pasticciaccio, per ricordare come nell'universo gaddiano le donne siano sempre condannate a soccombere o almeno essere sbeffeggiate da una misoginia viscerale. La misoginia di Gadda è stata definita da Maria Antonietta Grignani davvero esorbitante. Ecco, qui occorre quindi censurare anche in questo Gadda. In Eros e Priopo, per esempio, dove si dichiara, tra l'altro, e qui citiamo Gadda: non nego che la patria chieda alle femmine di adempiere il loro dovere verso la patria, che è soprattutto quello di lasciarsi fottere. Ora, qui non è che uno debba difendere la presunta misoginia di Gadda, ma va anche ricordato che Eros e Priopo è un paradossale trattato in cui si racconta del rapporto tra Mussolini e le masse, la massa come femmina, come donna, ma questo era un elemento tipico, classico della visione della psicologia delle folle. Gustave Le Bon, autore di questo manuale di politologia, La psicologia delle folle, proprio interpretava il carattere della massa come un carattere tipicamente femminile. Gadda, con gusto del paradosso, sta dentro una tradizione di pensiero, non possiamo applicare, essendo Gadda un maestro, le categorie banalmente politiche e sociologiche con cui noi valutiamo la realtà. Nel caso dei grandi scrittori tutto questo doverosamente deve saltare, se no appunto siamo formichine, piccoli agrimensori, piccoli clam che si avvicinano al castello nel tentativo di prendere le misure di qualche campo, tentativo destinato sempre a fallire, appunto come racconta Kafka nel Castello. Ecco, dinanzi ai grandi autori tutto salta, tutto obbligatoriamente deve saltare, per quello fa un po' sorridere il fatto di parlare così di misoginia e di scorrettezza politica di Carlo Emilio Gadda, quando appunto si parla di uno dei massimi, il quale vive e ha giustamente altre regole. Ma torniamo nella normalità di noi formichine, di noi piccoli clam agrimensori, e continua a scrivere Paolo Di Stefano oggi sul Corriere della Sera. Il romanzo della biografia gaddiana ha sempre presentato alla voce donne un che di benevolmente sfumato che perdonava ogni intemperanza antifemminista. Il mondo femminile del Gadda uomo si limitava quasi esclusivamente fino ad oggi alla madre Adele e alla sorella Clara. Lo scrittore oscillava tra la vera e propria ostilità razzistica e la sublimazione. Signorine assessuate, infingarde o figure uterine, istintive, centro gravitate sugli ovali. E questo è Gadda, ovviamente. Lucilla Ser Giacomo, autrice di un libro, Gadda, spregiator delle donne, indaga il mito della sacralità materna e della fertilità che invade l'opera di Gadda in funzione antiborghese. Urca, tutte cose che Gadda aveva proprio chiaramente in mente, presumo. Le protagoniste dei suoi romanzi, da Balducci e la signorina, pagheranno con la vita il loro essere madri fallite. Questa distanza sarcastica, contriva Paolo Di Stefano oggi sul Corriere, o peggio questo esibito sprezzo, ha sempre confermato l'idea di un Gadda, per così dire, sublimante e represso, in fuga dalle donne che riteneva per lo più pericolosamente interessate a sistemarsi nel matrimonio. In genere lo si è voluto incline a una, non si sa quanto praticata, tendenza omoerotica. Ecco, siamo anche alla tendenza omoerotica, tra un po' si potrebbe anche parlare di masturbazione, vabbè. Ma insomma, a un certo punto, e qui con me in tutti i casi del genere, di ragionamenti di questo tipo, a un certo punto salta sempre fuori con gli scrittori una nota delle spese. È un luogo comune anche questo, quando si parla di scrittori a un certo punto diciamo tutti, vabbè, a forza di studiarle troveremo interessanti anche le note delle loro spese, gli appunti presi sul frigo dove scrivono che oggi c'era da comprare il latte. Ed è esattamente quello che capita per parlare di questo caso di cui ci scrive oggi Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera, per cui a un certo punto è uscito un libro di Arnaldo Liberati, che è erede di Gadda, cioè il nipote della domestica Giuseppina, a cui Gadda ha lasciato il patrimonio anche letterario, che ha pubblicato un libro intitolato Il mio Gadda, edizioni Stimgraf, un editore di Verona, in cui c'è un intero sorprendente capitolo, scrive Paolo Di Stefano sul Corriere, che rischia di confutare la vulgata sulla personalità dello scrittore renitente alle donne. Nelle carte private di Gadda, tra le registrazioni dei conti che lo ossessionavano, Liberati ha rinvenuto l'inquietante presenza di generose largizie destinate a una certa E puntato, che si prolungano, E è la lettera, Elena, che si prolungano dal 1920 al 1962, con brevi pause in coincidenza con le sue trasferte all'estero. In origine segnalata come Elena, poi ridotta a El puntato, infine alla sola iniziale puntata. Questo un sociologo, uno psicologo letterario potrebbe vedere in questa trasformazione del termine Elena, da Elena a El, a E, un sintomo di una specie di fase anale gaddiana, presumo, non lo so, appunto, se vogliamo utilizzare l'iperbole, un suo progressivo la progressiva avanzata dell'avarizia e di un restringimento dei sentimenti. Ecco, se vogliamo provare a ragionare sui paradossi e sulle possibilità di trarre, come dire, normali interpretazioni d'agrimensori rispetto ai giganti. Ma insomma, messosi sulle tracce di E, Liberati confessa di non essere riuscito per il momento a individuarne l'identità, anche ipotizzando che si tratti di una figura familiare. Tenendo poi presente il profondo radicamento dell'opera nella realtà biografica, Liberati cerca gli eventuali segni di E nei testi gaddiani, rintracciando sparute spie a partire dalla Madonna dei Filosofi. Ci sono varie altre cose, appunto, dicevamo, la storia della lista delle spese. D'altra parte, si diceva della presenza continua di questa donna nei quaderni della contabilità, scrive ancora Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera. Nel 1920 figura spesa Elena per 20 lire e poco dopo una spesa di 50. Le cifre, assicura Liberati, non corrispondevano alle tariffe dei bordelli di allora, ma sembra fuori discussione che si tratti di un'amante misteriosa. Il capitolo che Liberati dedica al caso si intitola inequivocabilmente Histoire de. Nel 1927 è segnato un doppio esborso di 55 lire. L'anno dopo l'uscita a favore di E si moltiplicano in corrispondenza di una frequentazione più assidua. In agosto Gadda e Elena si trovavano in gita allo Stelvio dal 4 al 15, a Como, a Lecco dal 20 al 27 agosto. Potrei andare avanti così, ma viene in mente quella cosa meravigliosa che diceva Gadda: per favore lasciatemi nell'ombra. Gadda lo diceva riprendendo una cosa detta di Italo Svevo, quindi Gadda rifaceva questa citazione, ed era anche il titolo di un volume pubblicato da Delphi con alcune interviste meravigliose all'ingegner Gadda. Ecco, anche in questo caso ripetiamolo con Gadda, che riprendeva Italo Svevo: per favore lasciamo i grandi e gli ingegneri nell'ombra. Thank you. 9:12:05 questa mattina e stiamo ascoltando forse un brano che avrebbe potuto Gadda cantare per questa misteriosa I Don't Stand a Ghost of a Chance with You, un brano suonato dal grandissimo Elmo Hope, in questo caso nel 1955, con John Hore al contrabbasso e Willie Jones alla batteria, del brano che accompagnerà questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a Pagina 3, lettura che prosegue con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi di culturale sui quotidiani. Allora vi segnalo oggi su Il Giornale a pagina 29, sempre a proposito di amanti, un articolo di Gabriele Morelli dedicato a Neruda, versi perduti e ovviamente amanti segrete, sesso e letteratura, lirismi sensuali da premio Nobel. Ecco, guardate proprio certi topos. Di prossima pubblicazione, le poesie d'amore scritte alla nipote dell'ultima moglie nel 1969. Intanto in Cile escono 21 poemi inediti, viene sottolineato erotici, scoperti nell'archivio dello scrittore. Ci sono alcuni versi. Vabbè, ma insomma, nei tuoi sogni nascono le ali blu che custodisco in questo libro perduto, io raccolgo le tue lacrime. Ecco, tutte cose che se abbiamo 16 anni vanno benissimo per provare a sedurre le fidanzatine, ma insomma, no, Neruda è importante. Ma insomma, così oggi sul Giornale, a pagina 29, scrive Gabriele Morelli. Invece sulla Stampa, pagina 32, c'è un articolo interessante di Salvatore Settis, anzi un intervento di Salvatore Settis, storico dell'arte, archeologo, già direttore della Normale di Pisa, dove Settis terrà una conferenza oggi, no, scusatemi, domani a Torino, nell'Aula Magna del Rettorato, in via Verdi 8, una conferenza su Laoconte tra morfologia e storia. Ecco, la Stampa anticipa una parte di questo intervento. Da Laoconte a Munch, l'urlo e il dolore. Il personaggio della celebre scultura del primo secolo avanti Cristo grida o no? Ecco, sulla Stampa c'è ovviamente una bellissima immagine che mostra questo presunto grido della scultura del Laoconte, una questione che ha pungolato gli studiosi da Winckelmann ai giorni nostri e che forse trova una risposta nel quadro del pittore norvegese. Questo intervento, questa parte di intervento viene anticipata oggi sulla Stampa, si conclude con una citazione tratta dal Viaggio in Italia di Guido Ceronetti, in cui il maestro Ceronetti prova a ragionare proprio sulla questione. Tutta la Laocontosofia di Schopenhauer è per illustrare perché Laoconte non grida, convinto che l'opera di scultura rifiuti il grido. Ma il Laoconte di Virgilio grida, e questo grido sembra sia stato raccolto dalla bocca del Laoconte Vaticano. È stato un errore materialistico aver negato il grido a Laoconte. Il suo è un grido di profondità che fa tremare le colonnine del bel portico circolare dove è stato collocato perché si sfogasse. Quell'uomo soffocato e avvelenato a morte da enormi serpenti inviati con urgenza dalla divinità è un'immagine meditabile dell'umanità d'oggi sulla terra. Così Guido Ceronetti, ricordato da Salvatore Settis oggi sulla Stampa, che poi continua: ma perché è così importante chiedersi se Laoconte grida o no? Ceronetti ci offre una chiave importante che abbraccia il Laoconte e l'urlo di Munch. Grida che non sono solo una questione di estetica, ma di identificazione dello spettatore nella scultura o nel quadro. Immagini che hanno un valore esperienziale, esistenziale e che ancora interrogano la condizione umana. Così oggi Salvatore Settis. Sulla Stampa invece, sul Messaggero di oggi, a pagina 23, troviamo un articolo dedicato ai 250 anni dalla pubblicazione dei Delitti e delle Pene, perché nella capitale francese, a Parigi, da oggi a sabato, si terrà un colloquio internazionale per celebrare l'avversario. Sono presenti i maggiori studiosi di Cesare Beccaria. Io ne approfitto per ricordare il fatto che Radio 3 ormai da mesi si sta occupando dei Delitti e delle Pene, a 250 anni, proprio dal capolavoro di Cesare Beccaria. Tutti i sabati alle 18 si ragiona sui Delitti e delle Pene, sulla situazione carceraria. Proprio sabato 6 dicembre si ragionerà con Philippe Audejan, che è un filosofo francese, uno dei protagonisti di questo incontro, che ci dice oggi il Messaggero, e che è appunto autore l'editore, per l'editore Carocci, di una monumentale biografia dedicata a Cesare Beccaria. Invece vi segnalo dal Fatto Quotidiano di oggi, a pagina 22, un divertente dizionario di Daniela Ranieri dedicato alle ultime intercettazioni che riguardano la storia di questa presunta organizzazione criminale romana, per un dizionario di mafia capitale. E Daniela Ranieri si diverte a prendere pezzi delle intercettazioni per poi costruirne sopra un fantasmatico dizionario politico-letterario. Nove 18 minuti 22 secondi, stiamo ancora ascoltando il brano meraviglioso di Elmo Hope, I Don't Stand, il brano che accompagna la lettura di questa mattina delle pagine culturali di pagina 3. Abbiamo appena segnalato nel corso della nostra panoramica l'articolo di Daniela Ranieri, il suo dizionario divertito per quanto riguarda le intercettazioni di Mafia Capitale, ed è proprio il tema questo che invece verrà affrontato alle 10 da Tutta la Città ne Parla con Pietro Del Soldà. Allora, l'inchiesta Mafia Capitale sembra la conferma che la corruzione è una malattia endemica e irreversibile, non solo a Roma ma in tutta Italia, come conferma un'organizzazione come Transparency International. E quindi ne usciremo mai? Ecco, questo è il tema della puntata, che appunto verrà raccontato da Pietro Del Soldà alle 10 a Tutta la Città ne Parla qui su Radio 3. Ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo, visto che siamo prossimi alla fiera Più Libri Più Liberi, la fiera che della piccola e media editoria, che si apre oggi a Roma al Palazzo dei Congressi dell'Eure, fiera che Fahrenheit e Radio 3 seguiranno sabato, domenica e lunedì con tre dirette speciali dalle 15 alle 18 proprio all'interno del Palazzo dei Congressi dell'Eure, fra l'altro con, nella giornata di lunedì, la decretazione del vincitore del romanzo dell'anno degli ascoltatori di Fahrenheit. Quindi questi sono i vari appuntamenti. Allora, e visto che c'è la fiera, visto che l'editoria, soprattutto quella piccola e media, ma anche quella grande, sta vivendo un momento di grave difficoltà, insomma, un segreto di Pulcinella, ormai si vendono davvero pochissimi libri, autori anche importanti, insomma, con difficoltà riescono a vendere davvero oltre qualche centinaio di copie, purtroppo poi le cifre di cui si parla sono queste. Allora, Cristiano De Maio su rivistastudio.com ha pubblicato una lunghissima inchiesta intitolata Come stanno gli scrittori? Ve la segnalo, è molto lunga, la potete leggere per intera andando proprio sul sito di rivistastudio.com, trovate anche il link sul nostro sito, pagina3.rai.it. Lunga inchiesta sugli scrittori italiani e quello che pensano del loro lavoro. Saviano, Durastanti, Pacifico, il nostro grande Nicola Lagioia, Masneri e molti altri parlano di che problemi ansiogeni comporta il pubblicare, che rapporto hanno con lettori e presentazioni, con i colleghi, con il fallimento e con i modelli. Sappiamo dall'intervista, scrive Cristiano De Maio su rivistastudio.com, sappiamo dalle interviste sul metodo quante pagine al giorno scrivono, quante ore stanno sedute alla scrivania. Difficilmente invece veniamo informati dei loro stati d'animo in relazione all'attività che svolgono. Eppure nelle conversazioni tra scrittori un argomento prevalente, soprattutto se si ha un libro che sta per uscire o che è appena uscito. Come stai o come sta andando, si chiede e ci si sente domandare. E la domanda è rivolta con tanto più garbo quanto più chi fa la domanda ha provato l'esperienza, perché l'uscita di un proprio libro è un momento che mette alla prova sul piano emotivo qualunque scrittore, anche di successo. Qui verrebbe da dire che, insomma, è la vita che ci mette alla prova sul piano emotivo, non è che necessariamente lo debba essere uno scrittore per provare più brividi emotivi, insomma, soprattutto poi pubblicando un libro. Per combattere le mie altalene, appunto Cristiano De Maio ha appena pubblicato un libro, fra l'altro molto bello, ho condotto una specie di studio epidemiologico sulle emozioni degli scrittori italiani. E quindi Cristiano De Maio si diverte a così ad ascoltare opinioni degli scrittori su vari argomenti, per esempio l'argomento della pubblicazione. Michele Masneri, per esempio, dice: sono contento di aver iniziato a pubblicare a 40 anni, come diceva Alberto Sordi nel Dentone, ho l'energia di un ragazzo ma l'esperienza di un uomo. A parte gli scherzi, a 20 anni avrei avuto aspettative magiche rispetto all'uscita del libro, adesso sono molto più realista, sono circondato da amici molto cinici che nei tremori e timori della vigilia mi dicono: ma sai quanti libri escono ogni giorno in Italia? O mio padre, che è totalmente fuori dall'ambiente, all'inizio chiamava il mio editore Millennium Fax. E insomma, l'ambiente intorno a me mi riporta molto alla realtà. Poi insomma, altri temi che vengono affrontate oltre a quello della pubblicazione, anche il rapporto con i lettori. Roberto Saviano, per esempio, dice: una volta, durante un giro di presentazioni, capitò la stessa sera che tre diverse lettrici, mentre firmavo copie, hanno provato a baciarmi sulle labbra. Oh, boh, pensate se fosse successo a Gadda, cosa sarebbe capitato? Una sensazione strana, una persona che non conosci che ti chiede di girarti e ti bacia, lasciandoti spesso strisciate di rossetto. Vabbè, insomma, Jack Lemmon. Mai avrei immaginato nella vita di dovermi difendere da salti di baci, ma divertente, dice Roberto Saviano. Vabbè, insomma, si passa quindi da un'opinione all'altra, una specie di inchieste, un po' come li facevano, come ci avevano abituato a farli, surrealisti, anche se loro magari ragionavano di altre questioni. Ma insomma, vi segnalo questo articolo di Cristiano De Maio su rivistastudio.com e magari l'articolo da leggersi prima di andarsi a fare una passeggiata tra gli stand della fiera Più Libri, Più Liberi. Sono le 9:24 minuti questa mattina, pagina 3. Continuiamo ad ascoltare il grande Elmo Hope questa mattina. I Don't Stand, con il contrabbasso di con la batteria di Willie Jones e con il contrabbasso di John Orr. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani e vi segnalo un articolo di Giulio Meotti uscito oggi a pagina 2 sul Foglio. L'IS, cioè lo Stato Islamico, polverizza le croci e il Real, cioè il Real Madrid, la squadra di calcio, la toglie dal calcio per compiacere l'Islam. Questo è il titolo dell'articolo di Giulio Meotti, che va un po' contro certe abitudini che vengono definite di politicamente corretto, di multiculturalismo, eccetera, e prova a raccontarci un fatto abbastanza inquietante, anzi piuttosto inquietante. Lo Stato Islamico ha appena fatto esplodere la Chiesa della Resurrezione a Karakosh, la grande città cristiana nella pianura di Ninive, nel nord dell'Iraq. La croce era stata prima divelta e poi distrutta. Ovunque avanzi, il califfato abbatte le croci come fossero sterpi. In Europa noi le rimuoviamo per compiacere Allah, così scrive Giulio Meotti sul Foglio. L'ultimo caso, e questa è una notizia davvero sorprendente, è quello della squadra di calcio del Real Madrid, che si è piegata alla richiesta della Banca Nazionale di Abu Dhabi di rimuovere la croce dorata posta in cima al suo celebre stemma. Sembra quasi proprio una specie di riscrittura della storia, no? Sembra quasi il ministero di Beria che cancellava le foto, sembrano le cose che ci racconta Orwell in 1984, qui si toglie la croce tradizionale dallo stemma del Real Madrid, insomma, per compiacere uno sponsor. Gli sceicchi non gradivano, così sembrerebbe, così ci racconta Giulio Meotti oggi sul Foglio. Era già successo durante una tournée in Medio Oriente, quando il Barcellona, sponsorizzato da Qatar Airways, aveva sostituito la croce di San Giorgio stampata sulla maglietta con una linea rossa verticale. La stessa croce di San Giorgio, scomparsa da alcuni gate di Heathrow o dai taxi di Blackpool, in Turchia l'Inter fu accusata di aver indossato una maglia speciale in occasione del centenario, in cui una grande croce rossa campeggiava su sfondo bianco. Fra l'altro qui Giulio Meotti ci racconta anche che la pressione degli investitori islamici ha spinto alcune importanti compagnie che fanno orologi, compagnie svizzere ma molto grosse, a eliminare la croce della bandiera svizzera dalle pubblicità nei paesi arabi e asiatici. Ma insomma, vabbè, vi segnalo questa notizia che possiamo leggere oggi sul Foglio a pagina 2. Sono le 9:27 minuti e 30 secondi, avrei potuto interrompere prima il brano di Elmo Hope, ma io qui con Guido Zaccagnini, insomma, avevamo gli occhi sgranati e le orecchie aperte nell'ascoltare il meraviglioso, un po' di fantasia. No, Guido mi guarda con scetticismo pirroniano. No, non è vero niente, eravamo qui no, è vero, eravamo affascinati dalla musica.
Buongiorno.
Buongiorno Guido Zaccagnini, tra poco Primo Movimento, ecco, ma però tra poco questo è anche il momento delle interrogazioni a Guido Zaccagnini, perché io oggi sul sito di Vice.com ho trovato una notizia, la fisica di Jackson Pollock, cioè ci sarebbero alcuni scienziati dell'Università Nazionale Autonoma della Città del Messico che avrebbero capito la tecnica, la meccanica dei fluidi, e qui torniamo in qualche modo a Gadda, la meccanica dei fluidi, che spiegano la composizione delle opere di Jackson Pollock. No, questa è la notizia che viene data su Vice.com, notizia che noi abbiamo linkato già sul sito di pagina3.rai.it. Allora io chiedo a Guido Zaccagnini se ci sono aspetti analoghi della ricerca scientifica rispetto alla musica. Non vale la risposta no, perché non ci credo.
Allora, doppia risposta.
No, perché Zaccagnini nichilisticamente nega ogni volta la domanda che io faccio. Ma
ieri ho detto no, oggi ne do due. Una in realtà è di Florinda, perché mi ha suggerito...
Florinda Fiamma,
che mi ha suggerito di rispondere con i tanti studi scientifici che riguardano gli strumenti, per esempio, degli Stradivari, cioè analisi, raggi X che hanno a che fare con la tavola armonica, la vernice, che è il più grande segreto degli Stradivari. E io invece rispondo analogamente invece a quello che hanno fatto su Pollock. Un grande, dal mio punto di vista, compositore del Novecento, Aldo Clementi, ha elaborato delle strutture compositive che, dopo la sua morte, molto pochi anni fa, sono state individuate come algoritmi. Cioè lui a mano, a penna, su un foglio quadrettato, ha elaborato, per esempio per una composizione che si chiama Austif, un algoritmo che è perfetto.
Che meraviglia.
Cioè, senza sapere che fosse un algoritmo, evidentemente.
Beh, si è comportato un po' come la natura,
sì,
per certi versi, non nella composizione che sono delle macchie,
come appunto
dei leopardi.
Pollock, come Pollock, che faceva delle cose da cui hanno poi desunto, tratto, insomma... Beh, la tecnè.
Questa mattina arte. Siamo goetiani, cioè immaginiamo che l'anima del mondo pervada la natura e componga anche inconsapevolmente algoritmi e cose meravigliose. Guido Zaccagnini, sì. Anticipazioni invece.
Chopin, Schumann, Peters, Gade.
Beh, fantastico, sembra una formazione calcistica, roba dei Monty Python.
Sarti, Burnic, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, eccetera.
Meraviglioso questa mattina, calcio musicale con Guido Zaccagnini, non sto scherzando, insieme a Maria Rita Franceschini e la console, Florinda Fiamma in redazione, Piero Pugliesi regia, Gianfranco Rossi curatore del programma. Vi ringrazio di appuntamento con me, con Edoardo Camurri.
Ma soprattutto con Pagina 3.
Domani mattina alle 9. Come
sempre.
Punto.
Come
grazie.